che la vita di Gesù sarebbe stata una vita spericolata. Lo si è capito sin dai primi momenti della sua esistenza, dalla nascita in una stalla, a deposto in una mangiatoia come culla, signore. Poi, pochi mesi dopo, qualche settimana dopo, la profezia di Simeone, no? E qui per la rovina e per la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. E alla Madonna il vecchio Simeone preannuncia che una spada le trafiggerà l'anima. E poi, qualche anno dopo, pochi, è la fuga in Egitto, inseguito da Erode. Anche lì si salva perché un angelo avvisa in sogno Giuseppe. E poi anche nel corso della sua vita pubblica, varie volte il Signore ha rischiato di morire. La prima volta, che ci viene raccontata dai Vangeli, è proprio nella sua città natale, quando a Nazareth entra nella sinagoga e legge il libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. E Gesù dice che effettivamente questa profezia si è realizzata oggi. Si scandalizzano che il figlio di Giuseppe, il figlio del carpentiere, il figlio del falegname, si arroghi il titolo di unto, quindi di Messia, perché Mashiach vuol dire unto. E allora, all'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul cielo del monte sul quale era stata costruita la loro città, per gettarlo giù. Quindi lo portano sulla collina su cui è costruita Nazareth per buttarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Varie volte hanno mandato soldati ad arrestarlo, che non hanno arrestato perché sono rimasti estasiati per le tue parole, Signore. Almeno un paio di volte nel Vangelo di San Giovanni prendono pietre per lapidarlo, ma non lo fanno, Gesù si nasconde. Cioè, non è che Gesù non ha mai rischiato la vita, per cui quando arriva il Giovedì Santo, che la rischia, si trova un pochettino come impreparato, no? Preso alla sprovvista. E ripeto, varie volte ha fatto questo. Ha dovuto affrontare pericoli di morte, pericoli di arresti, pericoli appunto di che fosse posto fine al suo ministero nella sua vita pubblica. Non avrebbe potuto scappare anche il Giovedì Santo? Dal momento che l'aveva già fatto, dal momento che avevi delle skill, signore, su questo, su quel fatto di sfuggire all'arresto. Perché non l'hai fatto anche il Giovedì Santo? E se noi andiamo a leggere quello che racconta San Giovanni nel suo Vangelo, alla fine dell'ultima cena, dice: dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Dice: vabbè, non puoi cambiare posto. Perché, Signore, non fuggi? Perché, Signore, il Giovedì Santo non metti in atto una qualche mossa che impedisca che ti arrestino? Vedi, per rispondere a questa domanda dobbiamo andare a quello che è il senso profondo della tua missione, Signore, su questa terra. Qual è, in che cosa consisteva la missione che Dio Padre ti aveva mandato a compiere su questa terra, con l'incarnazione? E ce lo dice lo stesso Gesù, grazie al cielo, perché non abbiamo bisogno di fare particolari interpretazioni, no? Quando dice, sempre verso la fine dell'ultima cena, dice: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te, Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Questa era e l'opera che Dio Padre ti aveva dato da fare, glorificare il Padre, cioè far vedere chi è davvero Dio Padre? Far vedere che Dio Padre è un padre buono, innamorato, che è il più buono di tutti, che la far vedere con i gesti, con le tue parole, con le tue parabole, con i tuoi miracoli, Signore, far capire che Dio Padre si prende cura di ciascuno di noi, indipendentemente dal fatto che siamo buoni, che siamo cattivi. Io sono venuto a chiamare i peccatori. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E quando racconta la parabola del fariseo che si presenta al tempio e dice: "Ti ringrazio, Signore, perché non sono come gli altri uomini, ladri, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io pago le digiuno 2 volte a settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo." Il fariseo era un uomo tosto da un punto di vista della pratica religiosa, cioè uno che digiunava 2 volte a settimana. Cioè, noi cattolici digiuniamo 2 volte all'anno, no? Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Sono i 2 giorni obbligatori di digiuno che abbiamo, poi ognuno per devozione può fare quello che gli pare. Però questo qua digiunava 2 volte a settimana e pagava la decima, il 10% di quello che possedeva, non l'8 per mille che paghiamo noi, il 10%. Da un punto di vista di pratica religiosa, quest'uomo era un uomo che faceva tante cose. Invece poi c'era un pubblicano, un esattore delle imposte, ladro, perché tutti gli esattori delle imposte che lavoravano per i romani facevano la cresta, si facevano dare più soldi di quelli che dovevano dare ai romani in modo tale da poterci guadagnare. Forse violento, che non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi al cielo e si batteva il petto dicendo: "Abbi pietà di me." E io vi dico, dice Gesù, che costui, il pubblicano, tornò a casa santificato, mentre l'altro no. Che è pazzesco. Dio Padre guarda al cuore, guarda al fatto che noi riconosciamo di avere bisogno di essere salvati. L'errore del fariseo non è digiunare, l'errore del fariseo non è dare il 10% di quello che possiede, ma pensare che con le sue opere, con il suo sforzo, che lui si salverà, che non ha bisogno della misericordia di Dio lui. Ti ringrazio perché non mi hai fatto come gli altri uomini, io non ho bisogno di essere perdonato, io non ho bisogno di essere salvato, mi salvo da solo con le mie forze, con i miei digiuni, con il mio 10%. E qualunque opera umana che tu fai, per quanto arzigogolata, per quanto difficile, per quanto impegnativa, no? Stiamo parlando con i tarantini che sono in questa casa, stiamo cercando di raccontare quello che succede durante la settimana santa a Taranto, no? Ci sono queste processioni e c'è una processione, quella che parte il venerdì santo dopo la celebrazione della Passione del Signore, in cui ci sono questi uomini che vanno a piedi scalzi per 12 ore, con qualunque tempo, anche sotto la pioggia, portando a spalla delle statue. Tu puoi fare pure così, puoi fare pure la processione dei misteri a piedi scaldi, sotto la pioggia, sotto le statue, ma non c'è nessuna azione umana, per quanto bella, per quanto sofisticata, che ti può salvare, nessuna. Solo Dio ti può salvare. E questo quello che, Signore, tu sei venuto a farci capire, che abbiamo un Padre che è Lui, che c'è l'unico che ci può salvare, di fronte al quale basta aprire il cuore come il buon ladrone. Oggi, no? Quando ho aperto la mia app, quando vado a celebrare a San Ferdinando, ho un'app per dire qual è il Vangelo della messa del giorno, in modo tale da poi poter far dire due parole di omelia durante la messa, no? E questa app c'ha la caratteristica che, puff, cioè c'è il pop-up, appena l'apri c'è il pop-up del santo del giorno, che nel rito ambrosiano si ricorda. E oggi nel rito ambrosiano si ricorda San Dimas, cioè il buon ladrone. E la memoria nel rito ambrosiano del 25 marzo del buon ladrone. E ha detto veramente, dice oggi nell'omelia a San Ferdinando, che cioè, mi ha sentito, diceva, beh, è veramente un bel santo con cui iniziare, no? La settimana santa. E Gesù, tu Signore sei venuto su questa terra per farci capire con i tuoi gesti, con le tue parole, sapendo accogliere i peccatori, sapendo aprire il cuore a tutti, farci capire quanto è buono Dio Padre. No, anche gli stessi miracoli, le stesse guarigioni sono in fondo nient'altro che questo. Per questo Gesù tante volte dice ai guariti di non dirlo a nessuno. Perché non vuole pubblicità. Cioè non fa questi miracoli per farsi pubblicità. Fa questi miracoli che sono dei gesti di Dio Padre, per conto di Dio Padre, per quella persona, perché quella persona si senta amata. Per questo motivo, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che ha sfamato 5.000 persone, resta fino a notte inoltrata a salutarli uno per uno, perché non, il Signore non vuole che tornino a casa con l'idea che hanno assistito a un grande miracolo, ma che capiscono che è un dono che Dio Padre ha fatto a ciascuno di loro. Questo è il compito, l'opera che Dio Padre ha dato a Gesù, a Dio Figlio incarnato, di compiere. Ma questo annuncio, nonostante questi segni, nonostante questa predicazione, nonostante questa tenerezza, nonostante questa vicinanza, nonostante questa capacità di perdono, l'annuncio viene respinto. No? È paradossale, lo abbiamo letto nel Vangelo qualche giorno fa della messa nel rito romano, è paradossale, dopo la resurrezione di Lazzaro. I farisei dicono: mamma, questo sta facendo dei segni pazzeschi. Se continuiamo così, verranno i romani e distruggeranno la nostra città. Non è che dicono: oh, ha risuscitato un morto, ma fammi pensare, che cosa vuol dire questo? Diciamo, di fronte alla testimonianza di Gesù, questa testimonianza sulla bontà di Dio Padre viene rifiutata. E allora Gesù coglie, Gesù capisce, possiamo vederla così, che c'è bisogno che questa condanna ingiusta nella quale è incappato, che la sua ora è arrivata, che attraverso la passione, attraverso quello che soffrirà, attraverso la passione e la resurrezione, attenzione a non separare mai questi due misteri. La passione di Gesù senza la resurrezione non serve a niente. Ok? Dice San Paolo, non lo dico io. Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. È la resurrezione di Cristo che ci rende figli di Dio. Una resurrezione a cui Gesù arriva attraverso la passione, attraverso la sofferenza, il mistero va visto insieme. Allora, Gesù, tu capisci, questo è il senso della croce, questo è il senso della settimana santa che dobbiamo scoprire. Tu capisci che accettare con pazienza, con mitezza, imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Tu capisci che andando avanti, andando avanti senza interrompere diciamo, il film della passione, Avresti potuto farlo, Signore, avresti potuto chiedere a tuo padre più di 12 legioni di angeli, dice San Matteo, e te le avrebbe date, lo sapevi. Non pensi che il Padre mio mi manderebbe più del 12 legioni di angeli se glielo chiedessi, dice a Pietro che si stava cercando di ribellare al suo arresto. Tu, Signore, queste legioni non le chiedi perché? Perché cogli che questo tuo affrontare fino in fondo il dolore, la morte, può essere la suprema testimonianza di che quanto è grande l'amore di Dio Padre, no? Perché è così che la devi leggere la croce, se no non si capisce niente. E ogni passo della Via Crucis è Gesù che dice: ok, mi hai sputato in faccia? Eh? Io ti voglio bene lo stesso. Mi hai preso a colpi di flagelli? E io ti voglio bene lo stesso. Mi hai coronato di spine e io ti voglio bene lo stesso. Mi hai sputato, mi hai inchiodato alla croce e io ti voglio bene lo stesso. Mi prendi in giro mentre sto morendo per te e io ti voglio bene lo stesso. Cioè, quello che la croce ci fa vedere è come l'amore di Dio no, non deflette, non si arrende, non alza bandiera bianca, pur di fronte al nostro rifiuto, alla nostra violenza, alla nostra testardaggine. Non c'è peccato che possa far desistere Dio dall'amarci. Questo è il senso della croce. E quindi nel momento in cui, in questi giorni, te lo consiglio veramente vivamente, nella tua preghiera, in quei minuti che vogliamo cercare, Signore, almeno durante questa settimana santa, di sgraffignare, di procurarci questi 20 minuti, mezz'ora tutti i giorni, in cui veniamo davanti a te, in cui ti riapriamo il cuore, è bello prendere, appunto, leggere in questo modo, con questa chiave, tutto quello che succede a Gesù durante la passione, morte e resurrezione. Ogni passo è Gesù che dice: io ti amo di più. E il crocifisso, oggi i sacerdoti durante la Settimana Santa recitano quell'inno stupendo, bellissimo, che si chiama Vexilla Regis, i vessilli del re, perché i vessilli del re è la croce. E lì c'è quella frase fortissima che dice: ti saluto, o croce, unica speranza, ave, o crux, spes unica. Perché la croce è l'unica speranza? Perché soltanto perché abbiamo un Dio così innamorato pazzo da essere capace di morire per noi, che possiamo sperare di farcela, fratello mio, che possiamo sperare di salvarci, perché abbiamo un Dio matto. E me l'hai sentito raccontare forse varie volte. Quello che mi successe una volta mentre stavo spiegando a delle ragazzine di 11 anni, 10-11 anni, 11-12 va, stavo spiegando la parabola del figlio al prodigo, no? Allora, pensando al fatto che il padre del figlio al prodigo ridà l'anello, no? Questa è la cosa che a me colpisce di più, ridà l'anello al figlio, no? L'anello c'era il sigillo di famiglia, si potevano dar corso agli atti di pagamento, era come ridargli la carta di credito, no? Cioè tu pensa che questo padre, appena torna, uno che ha speso tutta l'eredità con le prostitute, gli ridà la carta di credito. Che fiducia quella di Dio Padre, no? Stavo cercando di spiegare questo a una ragazzina che mi stava seguendo con un'attenzione pazzesca. Esplode e fa: che padre scemo, che padre scemo. Ah, siccome la cosa stava diventando molto densa, ho fatto una battuta, ho deviato il discorso su un'altra parte, però mi è rimasto, Signore, mi è rimasto questo, cioè se tu sei disposto a passare per scemo, Dio Padre è disposto a passare per scemo. Per amor nostro, a fare la figura dello scemo, eh? Del debole, di quello che tu mi offendi e io ti perdono. E mi offendi di nuovo e ti perdono ancora. E mi offendi di nuovo e ti perdono ancora. E mi offendi di nuovo e ti perdono ancora. Fa figura del fesso. Cosa che invece oggi ci sono paesi interi, nazioni intere che non vogliono fare la figura del fesso. No, no, e no, e no, non si può fare la figura del fesso. Dio Padre invece è disposto a fare la figura dello scemo, Signore, per amor nostro. Però è chiaro che se non ci fosse la resurrezione, fratello mio, tutto questo sarebbe un ricordo di un'azione splendida, di un'azione meravigliosa, no? Sarebbe, la vita cristiana sarebbe vivere di un ricordo del passato, celebrare un qualche cosa che è successo tanti anni fa, che è importante per carità, ma che è confinato in un momento che è definitivamente passato. Se Cristo non fosse risorto, potremmo ricordarci di questo gesto di amore immenso con cui siamo stati amati. E che ce ne facciamo? Bello, bello, bello come un quadro, bello come un ritrovamento archeologico, bello come un'azione eroica, no? Lo sbarco dei mille, no? Ok. Ebbene, cioè, se noi ci soffermiamo sulla passione soltanto, senza pensare alla resurrezione. E il cristianesimo è un guardare al passato, i sacramenti che cosa diventano? Se tu non ti ricordi che è Cristo che consacra, è Cristo che perdona, è Cristo che battezza attraverso il ministro, il Cristo vivo, se Cristo non fosse vivo non ci potrebbero essere i sacramenti. Allora, se no, quelle formule sarebbero formule magiche, no? Expecto patronum, cioè, e questo sarebbe la parola della consacrazione, sarebbe questo, sarebbe una formula magica. E invece no, è Cristo che agisce attraverso il sacerdote in quel momento. È Cristo vivo, è Lui che consacra. È Lui che continua ad amarci con quello stesso amore con cui ci ha amato dalla croce. Quell'amore immenso. Quell'amore che non si è arreso, quell'amore che non si è fermato, quell'amore che non ha alzato bandiera bianca, è qualcosa che è a nostra disposizione adesso. Vieni qua, figlio mio, è quello che Dio Padre ti dice da ogni crocifisso. Vieni qua, figlio mio, perciò mettiamo la croce ovunque, non per ricordare le radici cristiane dell'Europa, ma chi se ne importa? Che senza croce, noi non abbiamo speranza, senza croce, senza resurrezione. Se non ci fosse un Dio così pazzo di amore per noi, con che faccia noi potremmo pensare di salvarci? Con che coraggio? Perciò mettiamo le croci ovunque, perché ci rincuora vedere la croce. Pur, come dire, con il cuore, Signore, ringraziandoti e dispiacendo, provando, cioè, caspita, Signore, perché questa manifestazione da voi non è che ci hai comprato un mazzo di fiori, non è che per farci capire l'amore di Dio Padre ci hai comprato una scatola di cioccolatini. Hai dato fino all'ultima goccia di sangue. Perché è chiaro, Signore, che io, come dire, c'è compassione vedendoti soffrire, vedendoti così solo durante la settimana santa. Ma non è il dolore il senso della croce, è un amore che non si arrende al dolore. Questo è il senso della croce. Perciò, Signore, tutte le volte che io vedo un crocifisso, certo, come dire, rivivo il dolore e il dispiacere per chi ti amo, per tutto quello che hai fatto per me, come fa Pietro quando Gesù cerca di lavargli i piedi. Tu non mi laverai i piedi in eterno, Signore, è vero, ci fa schifo il pensare che tu ci lavi i piedi. Ma allo stesso tempo, Signore, se tu non ci lavi, è che persi. E non amo. Dove andiamo? Per cui è vero, Signore, che noi riproviamo il dolore, c'è appunto, c'è la compassione, c'è la tenerezza nei confronti della tua sofferenza. Ma è anche vero che tutte le volte che noi vediamo un crocifisso, noi dobbiamo pensare grazie, fratello mio. Grazie, Gesù. Grazie perché sei arrivato fino a questo pur di farci capire quanto è grande l'amore di Dio Padre. Perché non ti sei arreso, perché non ti arrendi mai. La croce deve essere tutte le volte che vediamo un crocifisso, dovresti sentire Dio che ti dice coraggio, ce la puoi fare. Questo è quello che sta scritto sotto ogni crocifisso. Coraggio, ce la puoi fare. Perché c'è un Dio che non ha paura di fare la figura dello scemo, pur di star vicino a te. Che padre scemo. Settimana Santa è questo. Non lo diceva, lo rileggerete forse nella Via Crucis adesso, anche se quelle parole bellissime, no? Che nella dodicesima stazione scrive il fondatore dell'Opus Dei quando dice. Dell'undicesima, è stato l'amore a portare Gesù al Calvario e ormai in croce tutti i suoi gesti e tutte le sue parole sono di amore sereno e forte. E ripeto, la resurrezione è segno che questo amore è così grande che non solo resiste alla morte, cioè la paura della morte non fa desistere, cioè la paura della morte, la prospettiva del dolore non fa scappare via Gesù, non gli fa dire vabbè, ma basta. Non solo è un amore che la paura della morte non fa venir meno, ma è un amore che la morte non riesce a tenere incatenato. E perciò è la nostra speranza. E perciò ci incoraggia. Perciò la Chiesa nelle celebrazioni, se ce la fai ad andare a farti il triduo, la messa del Giovedì Santo, la celebrazione del Venerdì Santo, la veglia pasquale, di precetto c'è soltanto la messa di Pasqua, tu non ti preoccupare, no? Giovedì Santo, Venerdì Santo non è di precetto, se non ce la fai, non ti preoccupare. Però se ce la fai, anche con un po' di fatica, provaci perché è veramente un modo per entrare, ma in questo mistero. Questo è il senso della settimana santa. Allora chiediamo alla Madonna, Madre, tu sei stata ai piedi della croce, tu hai visto da vicino questi gesti di amore sereno e forte che Gesù ha fatto, primo fra tutti il dialogo, appunto, col santo di oggi, San Dimas o Dismas, come la tradizione vuole che si chiamasse il buon ladrone. Aiutaci appunto a mantenere un po' di raccoglimento durante questa settimana santa, ma un raccoglimento per scoprire, per cogliere ancora più profondamente che cosa vuol dire che c'è un Dio che non ha paura di morire per me, che mi dice dalla croce la preferisco morire piuttosto che non averti. Non voglio vivere senza di te. Ecco, madre, prendici per mano e aiutaci a vivere questa settimana santa molto, molto vicini a Gesù.